Cari fratelli e sorelle, vogliamo continuare il nostro seminario intitolato Parliamo del ritorno di Cristo. Siamo arrivati al 15° studio. Ho intitolato L'appello di Cristo all'Laodicea. Vogliamo leggere il testo di riferimento, Apocalisse capitolo 3, dal versetto 18 al versetto 22. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il nostro testo comincia con queste parole: perciò io ti consiglio di comperare, eccetera. Perché? Laodicea si vanta di non avere bisogno di niente e invece ha bisogno di tutto. Tu dici, versetto 17, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio. Gesù Cristo passa sopra le vanterie, le ottusità di Laodicea e gli dà il vero rimedio. Una piccola sintesi dello studio di oggi, fratelli e sorelle, diciamo subito: al dissennato trionfalismo di Laodicea, che si vanta di non avere bisogno di nulla perché si sente ricca e arricchita, fa riscontro il realismo di Cristo, che dice alla sua Chiesa dell'ultimo tempo: tu non sai che sei infelice fra tutti, miserabile, povera, cieca e nuda. Cioè Gesù Cristo dice: tu sei un ignorante, non sai, pensi di essere ma non sai. È una diagnosi cruda e nuda. Tu non sai che sei invece infelice fra tutti e miserabile e povera e cieca e nuda. Ma dopo la cruda diagnosi il grande medico prescrive la cura. Sì, perché Gesù non condanna Laodicea come alcuni ritengono, erroneamente, non condanna Laodicea, la rimprovera, la corregge perché vuole salvarla, la riprende proprio perché vuole salvarla, altrimenti non perderebbe il suo tempo se fosse condannata, e le offre le sue vere ricchezze, che sono ricchezze ovviamente spirituali. Alla paccottiglia di Laodicea, che pensa di essere ricca, arricchita, Gesù Cristo presenta le sue vere ricchezze. Ma la salvezza, fratelli e sorelle, non può essere collettiva, è invece strettamente individuale. Perciò ogni credente che fa parte di Laodicea ha il dovere di ascoltare personalmente l'appello di Cristo alla sua Chiesa e farlo proprio. Anche il messaggio alla sua ultima Chiesa, come quello rivolto alle altre sei, termina con le parole: a chi vince, perché il premio è condizionato dalla vittoria. Chi non vince non avrà il premio. Questo significa che non tutti, purtroppo, saranno vincenti anche in Laodicea. Ci sarà il vaglio. Ci ricordiamo delle parole di Gesù: Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi, come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Ancora oggi Cristo prega per Laodicea, come pregò per Simon Pietro nell'ora della prova, affinché la fede dei suoi figli non venga meno. Gesù offre i suoi tesori a Laodicea. Questi sono i veri tesori, non le ricchezze pacottiglia di Laodicea da buttare nell'immondizia. Perché quando Laodicea afferma superbamente, ottusamente, io non ho bisogno di niente perché sono ricco e mi sono arricchito, una persona che fa un ragionamento simile, che persona può essere? È il suo biglietto da visita. Sei un ignorante. E Gesù glielo dice: ignori il tuo vero stato morale, spirituale. Rileggiamo Apocalisse 3,18. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco, per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere, perché tu non vedi, sei un ignorante, sei povero, sei cieco e sei nudo. Altro che non ho bisogno di niente, hai bisogno di tutto, hai bisogno di tutto. La salvezza non si compra, ma Laodicea era una città di trafficanti, quindi Gesù Cristo usa dei verbi molto comprensibili per gli abitanti di Laodicea. Ti consiglio di comprare, anche se la salvezza è gratuita. Fermiamoci brevemente su queste tre parole: l'oro, il vestito e il collirio. Sappiamo il significato di queste parole, non starò lì a usare molto tempo. L'oro purificato dal fuoco per arricchirti veramente, e la fede operante per mezzo dell'amore. La fede che opera, non la fede vana di tanti cristiani che dicono basta la fede, siamo salvati per fede, Gesù Cristo ha fatto tutto. No, Gesù Cristo non ha fatto tutto, non ha fatto la nostra parte. Quella dobbiamo farla noi. E se noi vogliamo veramente mostrare la nostra fede, dobbiamo operare. Non delle opere meritorie, ma dobbiamo operare, cioè agire, cioè vivere in modo da mostrare che noi abbiamo fede. Geremia capitolo 9, versetto 23-24. Così parla il Signore. Geremia 9,23. Il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Le altre cose in campo spirituale valgono meno di niente, fratelli e sorelle. Le vesti bianche, se è vero che l'oro deve essere purificato dal fuoco per costituire la vera ricchezza, le vesti bianche parlano della nostra nudità che deve essere coperta. Sì, il Signore prova la nostra fede, come il gioielliere, come l'orafo, prova l'oro, lo purifica dalle scorie facendolo riscaldare. Il Signore, attraverso le prove, prova la nostra fede per purificarla. Che cosa sono le vesti bianche? Le vesti bianche per coprire la tua nudità. È la giustizia di Cristo accordata a ogni peccatore pentito. Pentito. Non è automatico, non c'è niente di automatico nella Bibbia. Se tu credi, sarai salvato. Se tu sarai battezzato, dopo aver creduto, sarai salvato. Se tu non credi, non sarai salvato. Quindi queste vesti bianche sono la giustizia di Cristo accordate al peccatore pentito, perché c'è il peccatore pentito, penitente, e c'è il peccatore impenitente. La sorella White dice: la veste bianca è la purezza del carattere, cioè Cristo mi dà la forza di purificare il mio carattere. Quindi questo prevede che cosa? Prevede una lotta. Sbagliano quei credenti che dicono: ma io sono fatto così, come scusante. E sei fatto male, fratello mio, sorella mia, sei fatta male, devi cambiare. Perché qui dice: la veste bianca è la purezza del carattere, la giustizia di Cristo imputata al peccatore. È un abito di tessitura celeste che può essere acquistato solo con una vita di volontaria ubbidienza. Noi non possiamo cambiare il nostro carattere se non ubbidiamo al Signore. È inutile che noi mettiamo davanti le nostre pretese, giustizie, la nostra bontà. Nessuna bontà, non c'è nessun buono, soltanto il Dio è buono. Io tremo quando sento cristiani che si vantano. Chi si vanta si inciampa, dice il vecchio adagio, e chi si loda si imbroda. Isaia 64, versetto 6. Ecco che cos'è la nostra giustizia. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Ecco la nostra pretesa giustizia cos'è. C'è come un abito sporco, che non ci arrischiamo nemmeno a toccarlo con le mani, lo spostiamo con il piede. Quando l'apostolo Paolo non era convertito, era soltanto un teologo, perché si può essere informati, si può essere teologi e non convertiti. Lui era uno di questi. Allora era molto fiero della sua giustizia. Vi ricordate cosa dice nell'Epistola ai Filippesi? Molto fiero, come tanti cristiani di oggi. Capitolo 3 di Filippesi, dal versetto 6 al versetto 9. Quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile, sta facendo la sua, presentando la sua scheda biografica. Io della tribù di Beniamino, fariseo di farisei, eccetera, eccetera, dice: quanto alla legge persecutore della Chiesa, che bravo. Quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile. Oh, e questo non aveva bisogno di un salvatore, era irreprensibile. Era un legalista. Non era un irreprensibile, era un credente legalista, ma aveva bisogno del vestito, perché era nudo, spiritualmente parlando, aveva bisogno di questo carattere purificato da Cristo, dalla sua giustizia. E poi continua dicendo, versetto 7, ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura. al fine di guadagnare Cristo. Prima erano ricchezze, un po' come la Odissea, no? Che pensa di essere ricca. Poi le pretese ricchezze le considera una spazzatura. Versetto 9. E di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Quindi vedete come tutto si tiene. La Odissea, tu hai bisogno di oro, la fede vera operante attraverso l'amore, hai bisogno di queste vesti bianche, di Gesù Cristo che ti copra. Tu sei nudo, fai brutta figura. Ma questa giustizia non copre soltanto, attiva in te la forza di purificare il tuo carattere. Il punto di riferimento non è la tua giustizia, è la giustizia di Cristo. Il punto di riferimento è Lui. Ed è il collirio, visto che sei cieco, per ungerti gli occhi e vedere. Che cos'è questo collirio? È l'unzione, ve lo ricordo, dello Spirito Santo. Il collirio, dice la sorella White, è la sapienza e la grazia che ci consentono di discernere il bene dal male e di smascherare il peccato sotto tutte le sue forme. Dio ha dato alla sua Chiesa degli occhi che egli vuole ungere di saggezza, affinché essa possa vedere. Lo Spirito Santo ci rende capaci di discernere il bene dal male. Senza lo Spirito Santo siamo come una macchina senza benzina o senza la batteria. Ecco il collirio di cui abbiamo bisogno noi di Laodicea, l'unzione dello Spirito Santo. Altrimenti continueremo a fare sfoggio della nostra organizzazione, della nostra conduzione manageriale, dei nostri begli edifici, delle cattedrali. Dice, ma ci possono essere queste cose con lo Spirito? Sì, certo. Ma lo Spirito insiste soprattutto sulla parte spirituale dell'uomo, non sulla parte materiale. Ci vuole anche l'organizzazione, ma ricordo sempre che la Chiesa non deve essere al servizio dell'organizzazione, è l'organizzazione al servizio della Chiesa. Quindi l'organizzazione deve essere un mezzo per andare avanti, non un fine a se stesso. Vorrei leggere 1 Pietro capitolo 1 versetto 22. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Come si purifica il cuore? Come si purifica il carattere? Con l'ubbidienza. Senza l'ubbidienza non si fa niente. E lo Spirito Santo ci porta all'ubbidienza. E ricordate cosa c'è scritto in Atti capitolo 5 versetto 32? E anche lo Spirito Santo, il quale Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. Se noi non vogliamo fare la volontà del Signore, vogliamo fare solo la nostra volontà, il Dio non ci accorda lo Spirito Santo, perché noi peggioreremmo la nostra situazione. E invece ci vuol dare il collirio, ci vuol dare la fede, ci vuol dare lo Spirito, ci vuol dare la giustizia di Cristo, che sostituisce la povera nostra giustizia. Quindi vedete che i rimedi, le ricchezze spirituali che Cristo offre alla sua Chiesa, offre a ognuno di noi, sono ricchezze che ci conducono a una spiritualità vera, non fasulla, una spiritualità intensa che permetterà alla Odissea di essere pronta per il ritorno del suo celeste sposo. Ma se Laodicea dice, o qualcuno di Laodicea dice, ma il mio Signore tarda a venire, ma che razza di sposa di Gesù Cristo è che non vuole vedere lo sposo? Me lo dite voi, per favore. Ma lo sposo, la sposa non vede il momento di vedere lo sposo, e lo stesso lo sposo non vede il momento di vedere la sposa. Ma che sposa è quello che dice il mio Signore tarda a venire? Intanto io mi do buon tempo, mangio e bevo con gli ubriaconi, picchio, batto i miei conservi invece di dargli da mangiare. Allora, quando verrà lo sposo, eserciterà la sua giustizia, punirà questo tale o questa tale, perché Gesù Cristo rimprovera Laodicea. Laodicea si trova in una posizione critica. Perché Laodicea, o qualcuno in Laodicea, dice: io dico che il mio sposo tarda a venire. Non stiamo lì a aspettarlo, perché tanto non viene adesso, verrà più tardi. Forse qualcuno dice non verrà più. Dobbiamo interpretare nuovamente le profezie. Sono passati tanti anni, 2000 anni, oramai siamo nell'epoca dell'elettronica, sì, del delirio elettronico. Forse bisogna interpretare meglio queste profezie. Sapete chi ragiona così? Non è soltanto uno innamorato dell'elettronica, è uno che al regno dei cieli preferisce il regno di questa terra. Alla casa del padre preferisce la casa sua. Sta bene qua, sta bene. Una buona posizione, un buon conto in banca. Non c'è bisogno che il tuo regno venga, io sto bene qui, quello è oramai, quello lì gli manca poco per finire in perdizione. Non si confessa mica forestiero e pellegrino su questa terra, no! Quello si confessa pianta stabile su quella terra. Adesso vorrei leggere una profezia che meriterebbe ben altro tempo, forse lo riprenderemo, questo tema. In Ezechiele capitolo 9, è una profezia che fa tremare, fratelli e sorelle, ma fa parte dell'appello di Gesù Cristo all'Laodicea, dal versetto 3 al versetto 6. E la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura e gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Agli altri, in modo che io sentissi, disse: passate per la città dietro a lui e colpite. Il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione, uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno e cominciate dal mio santuario. Essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa. Ci riporta ai tempi dell'assedio dell'antica Gerusalemme, tempo dei Caldei, quando Israele aveva stancato l'Eterno con tutte le sue abominazioni e stava Gerusalemme per essere distrutta, il Tempio di essere spogliato, depredato, però in Gerusalemme c'erano uomini e donne che piangevano e gemevano a causa delle abominazioni che si commettevano in Gerusalemme. Idolatria, menzogna, uccisioni, tutto quello che può fare un peccatore. C'era gente impenitente, c'era gente penitente. E diciamo, Il quadro della Gerusalemme di quel tempo è il quadro di Laodicea, della Chiesa di Dio, alla fine dei tempi. Leggiamo adesso Apocalisse, capitolo 7, versetto da 1 a 3. Dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra, né sopra il mare, né sugli alberi. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. Quindi vedete, coloro che piangono e gemono a causa dei peccati che si commettono nella Gerusalemme antica e in quella moderna riceveranno il segno, non i baldanzosi, i legalisti, gli esaltati, quelli che dicono: sono ricco, sono arricchito, non ho bisogno di niente. No, il segno è fatto su coloro che gemono e piangono su quello che si commette in Gerusalemme. E vi ricordo l'altro testo parallelo di Pietro, capitolo 4, versetto 17. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Quindi c'è un parallelo tra l'antico stato morale, spirituale, decadente di Gerusalemme, lo stato della Gerusalemme moderna nel senso spirituale, Laodicea, la Chiesa del rimanente, che è in uno stato di cecità, di nudità, è in uno stato di povertà, di infelicità assoluta. Però, come in Gerusalemme antica, in Laodicea c'è gente che piange e geme per quello che succede, in attesa del ritorno di Cristo. Il giudizio deve incominciare dalla casa di Dio. E gli sterminatori incominciarono dal santuario, dal Tempio a Gerusalemme. C'ho una citazione di Ellen White che a me ha dato i brividi. Ma la serva del Signore si è espressa perché il popolo ascolti. Traccia un parallelo tra l'antico tempo e il nostro tempo. Quinto libro delle testimonianze, pagina 211. E cominciate dal mio santuario. Essi allora cominciarono dagli uomini anziani, i quali erano davanti alla casa. Qui noi vediamo che la Chiesa, il santuario di Dio, fu la prima ad essere colpita dalla collera di Dio. Gli uomini anziani, coloro ai quali Dio aveva dato grande luce ed erano stati i guardiani spirituali del popolo, avevano tradito il loro mandato. Pace e sicurezza è il grido di questi uomini, che non eleveranno mai più la loro voce per fare vedere al popolo le sue trasgressioni e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Questi cani muti che non abbaieranno sono quelli che si rendono conto della giusta vendetta di un Dio offeso. Uomini, donne e bambini periranno tutti insieme. Queste espressioni, gli uomini anziani, i cani muti che non aprono la bocca per avvertire il popolo, si riferiscono alla classe dirigente dell'antico Israele e alla Laodicea. All'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi, e poi a tutto il popolo. Che non ci venga in mente di dire soltanto i dirigenti, i pastori, è per loro questo messaggio, è per tutti, ma cominciate dalla mia casa e nella mia casa cominciate da coloro che ne hanno grande responsabilità. E questo a che cosa ci riporta? Abbiamo sempre detto che l'apostasia nella Chiesa, sia nella Chiesa cattolica, sia nella Chiesa protestante, sia anche nella nostra Chiesa, da dove nasce questa apostasia, l'abbandono della fede? Nasce dalla carenza di spiritualità, nasce dalla presunzione di essere ricchi, sia pure in conoscenza, in organizzazione, in possibilità, in finanze, perché no? Mi diceva il vecchio fratello Gauchet, era un uomo che vedeva e aveva anche una grande età, aveva visto molte cose, ma fratello Visigalli, cosa vuole? I nostri fratelli della conferenza generale pensano forse, avendo un po' di capitale finanziario, pensano con questo di fronteggiare la situazione. Ma fratelli, l'altro giorno che c'era il famoso uragano Isabel, sapete che è passato da quelle parti? È passato nei pressi della conferenza generale. Non abbiamo notizie, speriamo che non abbia fatto niente. Ma se parte un missile da qualche parte, o se parte un aereo kamikaze, come quelli delle Torri Gemelle del Pentagono, e va a sbattere lì, dove vanno i nostri capitali, fratelli e sorelle? Noi dobbiamo tornare alla semplicità, all'umiltà del tempo apostolico per incontrare lo sposo, non con queste pacottiglie. Sono ricco, sono arricchito, non ho bisogno di niente, ignorante, dice Gesù Cristo, e ha ragione. Apocalisse 3, versetto 19. Tutti quelli che io amo li riprendo e li correggo. La Diodati dice li castigo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono. Chi vince? Questo cosa vuol dire? Se c'è chi vince, ci sono quelli che non vincono. Gesù Cristo è alla porta. Non è soltanto alla porta del nostro cuore, ma è alla porta, vuol dire che sta per venire. A Sardi aveva detto: verrò come un ladro. A Filadelfia: vengo presto. A Laodicea dice: sono alla porta. Quando vedrete tutte queste cose, direte: io sono alla porta, sto per arrivare. Altro che il mio Signore tarda a venire. Sì, sì, continua col ritornello, tarda a venire. A ognuno le proprie responsabilità. E Gesù Cristo ci rimprovera e rivolge il suo appello pressante, come fece con i due discepoli di Emmaus. E concludiamo. Luca, capitolo 24, il versetto 25, 26 e 27, vi ricordate l'esperienza di questi due discepoli che tornano a piedi naturalmente da Gerusalemme a Emmaus, che distava pochi chilometri, ed ecco che Gesù Cristo si affianco a loro, fa finta di essere un passante qualsiasi, e lì conosciamo la storia, tutti delusi perché pensavano che avrebbe ristabilito il regno di Israele, invece è morto. È vero che delle donne, ma che credo si può dare alle donne? Società maschilista come l'ebraica del tempo. Le donne dicono che l'hanno visto, mo. E allora Gesù, no, non perde la pazienza, no. Ma gliele canta proprio, come le canta a noi.
Questa mattina, fratelli e sorelle, allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò e entrare nella sua gloria? Ma non capite ancora le profezie, non ci credete ancora, ma che prove volete? Fratelli e sorelle, Gesù Cristo ritornerà e ci saranno in Laodicea i servitori infedeli che diranno: il mio Signore tarda a venire e sta arrivando, perché non lo vogliono vedere, stanno bene qui, una bella passata imbiancata di superficie, un cristianesimo di facciata che non inganna lo sposo, punto e basta. Che miseria! E allora Gesù, che non perde la pazienza, ma li rimprovera, dice qui, versetto 27, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Allora incominciano a riflettere, ma non capiscono ancora. Oh, come siamo duri! Hanno dovuto arrivare al villaggio, lo hanno pregato di rimanere con loro, e quando Gesù spezza il pane lo riconoscono. E poi corrono a Gerusalemme e dicevano: ma non ardeva il nostro cuore? Sì, ardeva, ma che testoni che siete! Ma quanto ce ne vuole per capire? E Gesù dice questo a Laodicea perché la vuole salvare. Io ti consiglio di comprare da me oro, vestiti bianchi e il collirio per ungerti gli occhi. E Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, e che noi possiamo rispondere a Cristo che bussa alla porta, che noi possiamo aprire, spalancare la porta, farlo entrare in modo che mangi con noi la gioia di un festino, la gioia del grande pranzo che avremo nel Regno dei Cieli con tutti gli eletti quando arriveremo. Che Dio ci benedica e ci aiuti e ci perdoni, fratelli, la mia preghiera. Amen.